RT, un mondo di musica e di informazione.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E benvenuti a Conference Call, la cultura alla radio. Qui è Claudio Zeni, RT 101 e 100, 46 anni insieme per raccontarci un sacco di cose, un sacco di storie, un sacco di aneddoti. E la pandemia ci ha dato lo spunto per portarvi alla radio quello che accade nel mondo del web, con le piattaforme che un po' tutti conoscono, per chi non è del mestiere, cioè chi non si attrezza un po' con l'informatica, sono dei luoghi dove attraverso il computer si può parlare, discutere, ci si vede e ci si parla soprattutto, e si parla di cultura. Noi andiamo a pescare questi mondi, lo facciamo tra l'altro con organizzando noi gli incontri stessi con la nostra emittente, e pertanto vi dico che ne escono fuori delle cose meravigliose, delle cose importanti da ascoltare. Oggi andremo ad incontrare una autrice, Elena Mearini. Bene, a parlare di lei sarà il professor Guerra, che ormai chi segue questa mia trasmissione conosce bene, comunque un insegnante del liceo classico di Perugia, un liceo importante, e lui ci parlerà un po' di lei e poi ascolteremo anche le sue parole su quest'opera, su questo lavoro, ma più in generale sulla vita di questa autrice così importante, così ricca anche di spunti attraverso le sue opere. Conference Call, la cultura alla radio, vi aspetta.
Siamo con Elena Mearini, che è una scrittrice che io conosco, posso dirlo con molta sincerità, da un po' di anni, perché ho seguito un po' tutti i suoi lavori e l'abbiamo invitata più di una volta a Perugia. E siamo contenti di poter ospitare anche il suo ultimo romanzo, che è proprio di marzo di quest'anno, I passi di mia madre. E lo faremo anche con due lettrici che hanno voluto, ecco, sfidarci un po'. Sono Chiara e Margherita, che sono due ragazze che hanno amato questo libro ed erano proprio contenti di poter parlare. Ma io prima, ecco, di ringraziare Elena, volevo dire qualcosa su di lei per presentarla anche a loro, anche a quanti ci seguono nella trasmissione di Radio RT, perché è una radio regionale e il programma va in streaming e poi, ecco, verrà anche messa nella programmazione di questa radio. Ecco, sono trasmissioni culturali che vengono ospitate il giovedì mattina. Elena Mearini dunque ha scritto non soltanto romanzi, poesie, ma soprattutto collabora a dei progetti molto interessanti, progetti nel sociale, progetti con la scrittura creativa, e se non ricordo male abbiamo fatto anche un progetto insieme con la poesia, che è quella poesia in carcere, cioè siamo riusciti grazie ad Elena ad avere gli scritti, i componimenti di un giovane detenuto che seguiva Elena per questi laboratori di scrittura, e l'abbiamo ospitato anche a Perugia, abbiamo letto i suoi testi. Insomma, ecco, diciamo, Elena è impegnata su più fronti: la poesia, la scrittura, il romanzo, diciamo, le raccolte antologiche, insomma, dei progetti interessanti di cui poi parleremo. Però ecco, questa sera il romanzo è un romanzo particolare, perché è un romanzo che a me ha suscitato non solo emozioni, mi ha fatto andare con la memoria ad altre, ho pensato ad altri autori che ti dirò dopo, insomma, ma questa ricerca è una ricerca particolare. E vorrei iniziare dando la parola a Chiara, se permetti, Elena, possiamo...
Certo, assolutamente, come no. Grazie al prof perché appunto ci ha fatto conoscere questo libro, a lei che ovviamente l'ha scritto e, diciamo, mi ha fatto anche a me, mi ha resa partecipe di un viaggio che è stato amato e odiato al tempo stesso, e adesso vado un po' a dire il perché. Allora, questo libro, appunto, come dicevo, l'ho amato e odiato al tempo stesso, perché c'è stato un momento in cui, ci sono stati momenti in cui proprio me lo sentivo vicinissimo, come se io fossi nella stessa stanza in cui si trovava Agatha, in cui si trovava a vivere questa vita, cercare di riempire quel vuoto che lei si trovava dentro, quel vuoto che cercava di colmare appunto con queste parole, scrivendo di sua madre per sua madre. E al tempo stesso però ci sono stati momenti in cui avrei voluto veramente strattonarla, avrei voluto quasi dirle respira, prendi un attimo di calma, fermati, ragiona a mente fredda e diciamo stacca un po' la testa, e dovresti riuscire a separare di più quella che potrebbe essere la realtà da quella che effettivamente è poi la realtà. E quindi questo, diciamo, è il motivo per cui questo libro mi ha accompagnato sia appunto in questo viaggio, che è stato piacevole, piacevole in maniera veramente generale, anche perché la trama è stata una trama che forse pensavi di aver capito come appunto andasse a finire, come potesse concludersi questa storia, poi in realtà in un battibaleno la situazione si capovolge. Questo è stato, secondo me, forse la cosa più bella, perché poi io sono una persona a cui i colpi di scena piacciono sempre e quindi a maggior ragione in questa circostanza. E quindi, diciamo, questo è stato un po' il motivo generale che poi mi ha spinta a continuare la lettura, perché devo essere sincera, in alcuni momenti avrei forse lasciato perdere, ma perché è stato il libro, e lo dico con felicità, perché appunto è stato una scoperta del tutto nuova per me, è stato il libro più diverso da quelli che io ho letto finora. Quindi magari questa cosa può essere considerata in maniera negativa da alcune persone, però per me non lo è stato, perché appunto è stato questo viaggio piacevole. La cosa che mi ha fatto veramente, veramente riflettere è, diciamo, emersa più avanti con alcune, diciamo, frasi del libro che mi sono particolarmente rimaste impresso, principalmente sulla parte finale, perché nella parte iniziale, anche nel prologo, è stato veramente bello perché proprio mi ci ritrovavo quasi in questa ragazza che aspetta il messaggio che non arriva mai, aspetta la parola che non arriva mai, la persona che non arriva mai, o comunque quando si accende quella speranza poi magari si spegne subito. E questa è una situazione che noi anche abbiamo imparato, abbiamo più che imparato, siamo stati costretti a dover gestire, anche soprattutto in questo periodo, stare sempre in attesa del calendario scolastico, vedere se si era in presenza o si era a casa, poi magari vedevi che eri in presenza e poi dopo un quarto d'ora cambiava tutto, eri di nuovo a casa. Ma poi anche più nel personale, penso che comunque, no, noi siamo ragazzi, quindi sono anche circostanze, no, che situazioni che viviamo, appunto quel messaggio che magari non arriva mai.
È il momento di pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato. È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe, caldaie a pellet o a legna Clover, Carinci, e per il gas le prestigiose Valiant, Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona Industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Ove previsto, sconto immediato in fattura dal 50 al 65%.
Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola. Di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio, appena uscita dalla stazione. Ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti, per ritornare a respirare. Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto quanto ti voglio bene. Tu che hai trovato sempre un posto dove nascondere le mie paure. È che l'orgoglio a volte è un mostro che ci fa solo allontanare. E se un giorno sarò una mamma, vorrei essere come mia madre. Nel tuo sorriso mi sentivo a posto e non serviva più stare male. Ma l'amore non è solo un posto, è il tuo modo di fare. Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto quanto ti voglio bene. Tu che hai trovato sempre un posto dove nascondere le mie paure. È che l'orgoglio a volte è un mostro che ci fa solo allontanare. E se un giorno sarò una mamma, vorrei essere come mia madre. Sei tu il regalo dei miei compleanni, la luce accesa quando torno tardi, il cuore più grande dove ripararmi. Stringimi forte a te, stringimi forte a te, stringimi forte.
Conference Call, la cultura alla radio, ancora con voi RT 101 e 100, Claudio Zeni, e quindi niente, continueremo a navigare liberi come non mai. Ora sta uscendo un libro e mi piace ricordarlo, libera, ma libera veramente la nostra radio, perché ognuno di noi può raccontare come crede, senza vincoli, senza nessun legame, senza convincimenti di altri. Noi siamo liberissimi e liberissimi vi portiamo nel mondo dell'autrice e della scrittrice Elena Mearini, che insieme al professor Guerra stiamo conoscendo, e soprattutto insieme a degli studenti, sono davvero tantissimi, stiamo cercando di scoprire e di farci raccontare appunto qual è il suo scopo, perché scrive, su cosa scrive e in quale circuito mentale vuole portarci. Lo facciamo con Conference Call, la cultura alla radio.
Agata è una donna ormai di 40 anni che a un certo punto si trova proprio a fare i conti con un passato complesso. Appunto, come abbiamo accennato, è stata abbandonata dalla madre quando lei aveva soltanto 13 anni, era una ragazzina, e quindi da quel momento in avanti quello che è rimasto nella sua vita è stato proprio il vuoto lasciato dall'assenza della madre. Ecco, io ho voluto lavorare molto sul vuoto perché credo che sia un qualcosa con il quale noi abbiamo a che fare costantemente, no? Nel quotidiano. Il vuoto come quello spazio, a volte di noia, a volte di scivolata, a volte di sospensione, a volte di solitudine, no? Dove ti sembra che in qualche modo in quel vuoto ti ci perdi e ti risucchia. Ecco, Agata lo affronta purtroppo in una fase iniziale in due modi che diciamo sono devianti, deleteri, no? Perché e lì probabilmente mette quello che tu dici, no? fa rabbia vedere il, diciamo, la maniera autodistruttiva con cui lei in una prima fase reagisce al vuoto, risponde al vuoto, no? Autodistruttiva in due termini, cioè uno intessendo delle relazioni malate con degli uomini, con un uomo in particolare, Samuele, che è classico uomo non disponibile a costruire qualcosa di serio, di importante con lei, ma è uno, il classico libertino, no? Che c'è, non c'è, la usa un po'. Lei però ci vede una sorta di sfida, no? di ipotetico grande amore da conquistare, e ovviamente facendo questo cade in una sorta di ossessione, di dipendenza, ma proprio è la conseguenza comunque di un vuoto che lei deve riempire in ogni modo. E l'altro è un rapporto disfunzionale con il cibo. Infatti Agatha o si abbuffa di quantità abnormi di cibo, oppure non mangia nulla, digiuna, no? E anche qua è un dire: io mi faccio in qualche modo, mi rendo, mangiando tanto, no? Quella che combatte il vuoto, perché mi riempio di cose e lo distruggo, oppure io digiuno e in qualche modo combatto il vuoto con un vuoto ancora più forte, no? Perché io, il mio vuoto è ancora più forte rispetto a quello che mi sta attorno. Ovviamente sono delle modalità fallimentari. E a un certo punto Agatha, arrivata appunto a un'età dove una donna deve decidere se rimanere ostaggio del passato o se invece guardare avanti, no? E quindi dire: cosa faccio? Passo tutta la vita tenendo gli occhi sulla schiena e guardando indietro, questi occhi me li porto davanti, no? E guardo quello, la strada che mi si apre davanti. E per farlo lei ovviamente deve affrontare tutto quello che è stato, che è stata l'assenza di questa madre. E come fa? Decide appunto di scriverle questa lunga lettera dove cerca di capire che fine possa avere fatto la madre dal momento dell'addio in avanti. Agatha si inventa una madre, no? Perché lei non sa se lei la ipotizza in questo convento in Liguria, ipotizza che la madre possa essere andata lì, ma non ha la certezza che sia realmente lì. Quindi per tutto il tempo noi vediamo una donna che cosa fa? In qualche modo colmare questo vuoto lasciato dalla madre, lei costruisce attraverso la parola, con la narrazione, costruisce una madre, la inventa, no? E in questa invenzione diventerà la cura di Agatha, perché le parole che lei utilizza per dare vita a questa ipotetica madre e il percorso che questa madre può aver fatto diventano, ecco, quelle parole che prendono il posto del vuoto e dell'assenza lasciata dalla madre. E quindi in questo caso vediamo anche la scrittura proprio come una sorta di strumento terapeutico per Agatha, no? Cioè quella cosa che ricostruisce un'assenza, e non si può ricostruire un'assenza, è paradossale, no? Se una cosa non c'è, come fai a costruirla? Però la parola invece ti dà la possibilità anche di edificare sul nulla, no? Questa è la magia, la potenza, no? Della parola. E infatti nel romanzo ho voluto metterla proprio al centro, perché prima Pasquale ha accennato anche alla mia attività nel sociale, perché ho sperimentato in prima persona che la parola può davvero edificare sul nulla, no? E anche là dove, non lo so, in carcere vedi delle persone che pensano di non avere nulla dentro di sé, ecco che la parola invece fa capire che non è così, perché fa uscire, costruisce qualcosa che abbiamo dentro, no? E che ha bisogno di farsi immagine, ha bisogno di farsi storia. He's such a nice boy, so well mannered. He's so much better than the last one you brought around. Please and thank you, everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best. She's found the moment she walks out the door. I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do. Out the window, beds up with pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benzo, more than a friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock. The moment she walks out the door, I'm not pretending anymore. If your mother knew
nose fall off the start break. Now you're dead, Dave, also kill me. That we do.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Ah, madre, gonna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Ma non mi senti o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, è perché piangi, ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto. Ed io ci credo, ma non ti vedo. Grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti. Ma non mi ascolti e non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se. Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni e prova ancora, se ne hai voglia, a coccolarmi. Perché mi manchi, se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi. No, così lontano è stato solo per salvarmi. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. È come se foste con me. È come se.
School, questo progetto ambizioso che vuole portare il mondo della cultura anche alla radio, sulle frequenze, sul DAB, sul web, ovunque voi siate, per non fermarci, per trovare spunti nuovi e stimoli nuovi. Noi non invitiamo, quando parliamo di autori, ad acquistare il libro, ce lo spieghiamo, speriamo vivamente che voi lo facciate come lo facciamo noi. E vi dico che questi incontri letterari, come in questo caso con Elena Mearini, avvengono anche grazie al contributo della nostra emittente Retti 101 e 100, che vuole essere presente nel mondo della cultura, nei movimenti che si creano, in quello che si vuole dire, con la speranza anche di farli poi dal vivo prestissimo. E con questo augurio, poi Conference Call potrebbe continuare anche dopo, anzi continuerà sicuramente anche dopo la pandemia, ma lo faremo registrando i convegni che nei teatri o ovunque si avvengano. Comunque ci ascoltiamo ancora Elena Mearini con le sollecitazioni dei ragazzi del liceo classico Annibale Mariotti di Perugia, per questo appassionante incontro con l'autrice, appunto, Elena Mearini.
A me ha colpito molto quello che diceva appunto lei prima, ovvero questo cambiamento che ha Agatha nel corso della storia. Infatti la troviamo inizialmente come una persona molto fragile, molto debole, e che ha un disperato bisogno d'amore e che cerca diciamo di colmarlo in tutti i modi. Questo però la porta ad avere problemi alimentari, anche appunto ad essere dipendente, come diceva prima, da determinate persone che incontra nel suo percorso. Ed è bello come lei poi maturi, cresca interiormente chiaramente, e quindi trovi nella parola un mezzo attraverso il quale ritrovare un po' la madre e riscoprirla e sfogarsi e aprirsi con se stessa. E questo la rende anche, le fa avere un approccio diverso, la fa reagire in maniera diversa appunto al suo passato, e le fa portare, come diceva lei prima, gli occhi avanti. Ed è anche bello poi l'intreccio religioso che viene incastrato poi nella lettera che Agatha scrive alla madre, e la figura appunto di Dio che viene inserita all'interno del racconto questo. E quindi niente, è proprio bella questa crescita che Agatha ha, perché appunto è molto complicato, ma anche molto attuale, perché molti adolescenti, ma chiaramente anche adulti, comunque molte persone purtroppo hanno vuoti molto grandi dentro, chiaramente tutti i generi diversi, e non tutti riescono appunto a colmarli, a reagire diciamo come l'Agatha della fine della storia. E quindi è importante anche l'uso della parola, il fatto che la usi proprio come mezzo, e che quindi dimostri anche l'importanza della parola e quanto possa essere appunto fondamentale e quanto possa diventare una terapia per molte persone, e appunto un mezzo proprio di sfogo e di apertura.
Grazie Margherita, grazie mille. Sì, assolutamente. In questo caso diciamo che quello che accade è una, giustamente come hai detto, un percorso di crescita, un percorso proprio di costruzione di sé, no? Perché mentre lei costruisce, inventandola, la propria madre, avviene anche un processo di costruzione di sé. Quando apriamo il romanzo e incontriamo Agatha, ci rendiamo conto di trovarci di fronte a una donna emotivamente un po' a pezzi, no? Cioè immaginiamoci come se fosse, lei prende lo Xanax, quindi si aiuta con i farmaci ansiolitici, lo Xanax chiaramente ha un potere calmante, per cui lei pensa che lo Xanax addirittura sia l'unico suo amico, no? Che la possa salvare quando a lei vengono queste crisi di panico, quando è una donna a pezzi e proprio per quello che le è accaduto, per quello che è successo, per quello che è stato il suo passato. E quando lei piano piano rimette insieme, scrivendo alla madre, rimette insieme i pezzi di questa donna che era la madre, e ricordandola anche, no? Perché comunque lei per 13 anni ci ha vissuto con la madre, quindi ci sono anche dei momenti proprio di ricordo del passato insieme alla madre, ed era anche lì una donna che non riusciva ad essere presente, no? Anche quando era nella vita della figlia, non riusciva, era una donna un po' bambina, no? Che metteva davanti i propri bisogni a quelli della figlia, quindi anche lì non ha saputo nutrirla, ecco, proprio inteso come nutrire inteso come accudimento emotivo nel modo giusto. E quindi lei ricostruisce la madre e contemporaneamente mette insieme i propri pezzi, li rimette insieme, no? Come se si dovesse poi risistemare un puzzle, no? Che a un certo punto è saltato in aria e quindi tutti i pezzi sono andati sparsi e lei lì, ricostruendo la figura materna, ricostruisce anche se stessa. Ecco perché poi a un certo punto ritroviamo una donna diversa, no? Una donna che incomincia a dare valore non a quello che non ha avuto, no? Ma a quello che c'è, a quello che resta nella sua vita. E questo è un altro, diciamo, aspetto importante della vita, del percorso di vita di una persona, no? Perché fino a quando concentriamo su quello che non abbiamo avuto, ecco, diventiamo ostaggi di questa mancanza, no? È come se ci tenesse in manette. Quando incominciamo a dire va bene, quello non l'ho avuto, lo lascio lì dov'è, e però, come dicevamo prima, guardo avanti e vedo, e mi guardo attorno e vedo quello che invece c'è, quello che ho nella mia vita, no? Ecco che allora riesce a trovare una via di scampo al vuoto, e è come se ti togliessi le manette. E questo è un po' il tipo di, diciamo, di cammino che Agatha intraprende durante tutta la storia.
Don't fuck with my freedom. I came up to give me some. I'm nasty, I'm evil. Must be something. Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, la primavera arriva con i colori del risparmio.
Per il tuo comfort ti consigliamo di approfittare della promozione su reti, materassi e poltrone relax, attiva proprio in questo periodo. Santini Arredamenti e Falegnameria, la qualità e il prezzo migliore sempre. Santini Arredamenti a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 914 1520, www.santiniarredamenti.it.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Meno uno all'esordio azzurro all'Europeo. La nazionale di Mancini domani sera all'Olimpico di Roma affronta la Turchia. Pochi dubbi di formazione, l'unico indisponibile resta Verratti, che sta recuperando dall'infortunio. Probabile il suo impiego contro la Svizzera. Al suo posto è pronto Locatelli.
Rappresentare l'Italia e gli italiani in questa competizione sia una cosa veramente da raccontare ai nostri figli. Io guardavo queste competizioni sul maxischermo con i miei amici all'oratorio, quindi so quanto sarebbe bello giocare, so quanto siamo privilegiati a scendere in campo, e daremo tutto per questa maglia e per l'Italia. Il fatto che l'Europeo sia stato spostato di un anno mi abbia un po' agevolato, perché ho fatto un anno maturo, dove ho raggiunto degli obiettivi importanti con il Sassuolo, e sicuramente sì, sono cambiato come calciatore, ma soprattutto come persona mi sento più maturo e più responsabile. Questo è stato il vero cambiamento.
È ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, contratto fino al giugno 2023. Sarri, che prende il posto di Simone Inzaghi, torna in panchina dopo un anno di stop in seguito all'esonero dalla Juventus, con cui ha conquistato lo scudetto. L'ingaggio di Sarri, commenta il presidente biancoceleste Claudio Lotito, in linea con le nostre ambizioni. Nuova avventura anche per Filippo Inzaghi, è lui il nuovo tecnico del Brescia. Abbraccio questo progetto con tanto entusiasmo, ha spiegato l'ex allenatore del Benevento. Il Brescia mi ha voluto, il presidente Massimo Cellino mi ha fatto da subito sentire molto importante. La commissione d'appello UEFA ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso i procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ultimi tre club che ancora si rifiutano di rinunciare al progetto della Superlega. Cristiano Ronaldo ad un passo dall'ennesimo record della sua carriera. Nel 4-0 con cui il Portogallo ha sconfitto Israele nell'ultimo test prima dell'Europeo, CR7 a segno nel primo tempo sale a 104 gol con la maglia della nazionale. Adesso è a soli 5 centri per eguagliare il record dell'iraniano Ali Daei, primatista assoluto con 109. Roland Garros, Matteo Berrettini saluta il torneo di Parigi ai quarti di finale, battuto dal numero uno al mondo Djokovic, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5. Il serbo vola in semifinale, dove affronta Rafa Nadal, lo spagnolo si libera in 4-7 dell'argentino Schwarzman. Bologna ad un passo dallo scudetto del basket, la Virtus si aggiudica anche gara 3 con Milano, 76-58, e si porta sul 3-0 nella serie. Potrebbe chiudere i conti già domani, sempre a Bologna. È tutto, a più tardi.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call, la cultura alla radio, continua questa avventura con Claudio Zeni e continuerà anche dopo la pandemia, l'abbiamo detto prima e lo ripeto ora. Il bello della radio è proprio questo, che si può ascoltare da tutte le parti, non ci sono vincoli e soprattutto anche mentre si studia, figuriamoci. E quindi per chi sta studiando ancora, che stiamo andando in là, ma ci sono gli universitari e altri che, insomma, e anche ricercatori che studiano continuamente, per voi un augurio di fare sempre meglio, e noi abbiamo l'ambizione di farvi fermare un attimo per ascoltare autori, in questo caso appunto autori e scrittori di un libro come Elena Mearini. Quindi ancora il racconto di questa autrice, e poi per i saluti ci sentiamo naturalmente su Conference Call RT 101 e 100.
Un'altra figura molto bella che mi era saltata in mente è la figura del nonno materno.
Sì.
Il nonno materno, sì. Col gioco delle ferrovie, quando appunto faceva vedere all'inizio, in quel prologo, questa ferrovia che spacca il territorio in due, i treni non si fermavano al paese e andavano insieme, quindi questo treno che sferraglia e passa e divide tutti in due, non si ferma, e anche questa è un'immagine molto bella, ed è un personaggio molto bello del nonno, insomma, ecco.
Beh, no, mi fa piacere che menzioni il nonno, perché è un'altra figura importante, effettivamente, piuttosto centrale nel libro, e ci tengo tra l'altro a dire che, beh, intanto due parole sul padre. Il padre è un personaggio che poi alla fine vince, nel senso che pur con tutte le sue difficoltà è un uomo che è riuscito comunque a non andarsene, comunque a restare, no? E in effetti con gli strumenti che aveva, cioè hai detto bene, la accarezzava con le banconote, no? Cioè è molto bella questa espressione che hai usato, perché il suo modo di stare vicino a questa figlia era dire: io ti guarda, io ti faccio mettere la firma sul mio conto corrente, ti do tutto quello che vuoi, no? Però non riusciva a darle, insomma, quell'affettività fisica, no? Quel passare del tempo insieme, quel fare delle cose insieme di cui Agatha aveva bisogno. E poi anche lì, diciamo, nel corso della storia c'è piano piano un riavvicinamento. Il padre comincia ad avvicinarsi quando però anche Agatha, no, è disposta ad accoglierlo. Quando Agatha incomincia a tornare intera, quindi incomincia a ricostruire i pezzi del proprio puzzle, quindi del proprio sé esploso, ecco che allora vediamo anche la presenza di una figlia che chiama il padre, e un padre che risponde, perché questo è importante, perché chiaramente sarebbe anche potuto accadere un qualcosa di diverso, quindi che Agatha a un certo punto chiamasse il padre e questo padre non rispondesse, no? E in realtà questo non succede, cioè vediamo un uomo pur con tutte le sue difficoltà, con le sue anche, diciamo, reticenze nel liberare un certo tipo di affettività, vediamo che però c'è, risponde, e da lì, da questa risposta, ecco che rifiorisce un po' un legame affettivo che era andato, che si era un po' in balia, ecco, dell'arsura e del buio, no? Era come un fiore rimasto al freddo e al buio, senza acqua, insomma. E il nonno, questo ci tengo a dirlo proprio perché è un omaggio che io ho voluto fare all'interno del romanzo, è proprio il mio nonno materno, cioè è dedicato proprio alla figura reale del nonno, con il quale io crebbi da ragazzina. E nonno che a un certo punto ebbe questo ictus che gli tolse l'uso della parola. E il nonno era un uomo molto burbero e duro, ma in apparenza, poi fondamentalmente invece era di una generosità, credo forse la persona più generosa che io abbia mai conosciuto in tutta la vita. E lui aveva questo modo burbero di fare, no? Ogni tanto qualche bestemmia, come sono gli uomini di una volta abituati a lavorare duro, no? A fare i colpi turni la notte in fabbrica, insomma, quindi una storia di fatica, di sudore alle spalle. Quando ebbe l'ictus, incominciò ad avvicinarsi alla religione. Effettivamente l'unica cosa che lo faceva, in qualche modo lo risvegliava, lo riattivava, era proprio la lettura delle preghiere, no? Io ricordo che nonna recitava le preghiere e lui, quando non riusciva a parlare, di fronte alla preghiera era come se tornasse presente. E quindi, siccome fu un periodo insomma molto molto forte, molto potente, sia emotivamente ma anche simbolicamente quello, e allora ho voluto mettere ho voluto dare ad Agatha, prestare ad Agatha mio nonno, e perché credo che anche lì il potere della parola, la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture, è, credo, la scrittura, la forma di letteratura più alta in assoluto, che uno creda o non creda, le Sacre Scritture sono un capolavoro a livello proprio di scrittura, no? E solo per il fatto che siano state scritte come sono state scritte, dovrebbe farci pensare: esiste il divino, no? A mal di là che uno sia credente o non credente, no? Però c'è proprio qualcosa di divino qua c'è il potere anche vissuto con il nonno, il potere salvifico della parola, perché poi di fatto ascoltando le sacre scritture, ascoltando le preghiere eccetera, lui per lui era un motivo di provare a parlare, no? Provare a ritrovare la parola, ritrovare la voce. Poi non ci riuscì mai, non riuscì mai più a parlare, no? Dal momento dell'ictus, la perse definitivamente, non riuscì più a dire nulla. Però e c'era il suo tentativo di articolare, di fare dei versi, di esprimersi, era quella parola che lo teneva vivo. E quindi anche qui c'è ovviamente questo omaggio all'interno, preso da un episodio poi realmente accaduto, da una persona realmente esistita, che appunto era nonno.
Siamo ai saluti, termina qua questa puntata di Conference Call, la cultura alla radio, un esperimento che sta funzionando, e grazie anche al vostro interessamento, alle vostre mail, alle vostre chiamate anche personali, per chi mi conosce, vi ringrazio davvero per la vicinanza. È stata un po' una scommessa questa trasmissione, ma già dura da più di un anno, e quindi la scommessa sicuramente è vinta. Grazie ancora, grazie alla nostra ospite Elena Miarini, al professor Pasquale Guerra, ai ragazzi del liceo classico Annibale Mariotti di Perugia, per questa interessante, solleticante puntata con la cultura alla radio RT 101 e 100. Ciao a tutti, alla prossima.